Dal Vangelo secondo Matteo, al capitolo 4, i versetti 1-11. In quel tempo Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: se tu sei figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane. Ma egli rispose: sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: se tu sei figlio di Dio, gettati giù. Sta scritto infatti: ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo, ed essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra. Gesù gli rispose: sta scritto anche, non metterai alla prova il Signore Dio tuo. Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria. E gli disse: tutte queste cose io ti darò se gettandoti ai miei piedi mi adorerai. Allora Gesù gli rispose: vattene Satana, sta scritto infatti: il Signore Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai culto. Allora il diavolo lo lasciò ed ecco degli angeli si avvicinarono e lo servivano. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Dal libro della Genesi. Il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente. Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a Oriente, e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, e l'albero della vita in mezzo al giardino, e l'albero della conoscenza del bene e del male. Il serpente era il più astuto di tutti gli animali selvatici che Dio aveva fatto, e disse alla donna: è vero che Dio ha detto non dovete mangiare di alcun albero del giardino? Rispose la donna al serpente: dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto non dovete mangiarlo e non lo dovete toccare, altrimenti morirete. Ma il serpente disse alla donna: non morirete affatto, anzi Dio sa che il giorno in cui voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio, conoscendo il bene e il male. Allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradevole agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza. Prese del suo frutto e ne mangiò. Poi ne diede anche al marito che era con lei, e anche egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e conobbero di essere nudi. Intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte, così in tutti gli uomini si è propagata la morte, poiché tutti hanno peccato. Fino alla legge infatti c'era il peccato nel mondo, e anche se il peccato non può essere imputato come manca la legge, la morte regnò da Adamo fino a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato a somiglianza della trasgressione di Adamo, il quale è figura di colui che doveva venire. Ma il dono di grazia non è come la caduta. Se infatti per la caduta di uno solo tutti morirono, molto di più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia del solo uomo Gesù Cristo si sono riversati in abbondanza su tutti. E nel caso del dono non è come nel caso di quel solo che ha peccato. Il giudizio infatti viene da uno solo ed è per la condanna. Il dono di grazia invece da molte cadute ed è per la giustificazione. Infatti, se per la caduta di uno solo la morte ha regnato a causa di quel solo uomo, molto di più quelli che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo del solo Gesù Cristo. Come dunque per la caduta di uno solo si è riversata su tutti gli uomini la condanna, così anche per l'opera giusta di uno solo si riversa su tutti gli uomini la giustificazione che dà vita. Infatti, come per la disobbedienza di un solo uomo tutti sono stati costituiti peccatori, così anche per l'obbedienza di uno solo tutti saranno costituiti giusti. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio. Se volessimo tener conto di tutte le ricchezze che ci sono nelle letture di oggi, non ci basterebbe un mese, perché davvero siamo di fronte a dei testi che appartengono al cuore stesso della nostra fede. Sia la prima lettura, sia la seconda lettura, sia soprattutto la terza lettura. Dobbiamo restringere la nostra attenzione sulla terza lettura, perché con quella lettura ha inizio la Quaresima. Poi daremo soltanto degli sprazzi di conoscenza della prima e della seconda lettura. Però vi consiglierei di portarvi dietro foglietto e di rileggerlo più di una volta, perché davvero queste tre letture non si finisce mai di approfondirle. Ho detto che sottolineeremo soprattutto la terza lettura, che riguarda le famose tre tentazioni superate da Gesù nel deserto. Ma intanto la cifra 40, che dà il nome alla Quaresima, occorre tenerla presente con estrema attenzione, perché è una cifra simbolica che può riferirsi a diversi eventi che si sono sviluppati in 40 giorni, oppure in 40 anni, oppure in periodi di 40 anni ciascuno. Il primo riferimento ai 40 giorni e 40 notti è il riferimento al diluvio universale. E sapete che il diluvio universale è conseguenza, secondo l'interprete del libro della Genesi, del male che è straripato nel mondo dopo dal primo delitto, dopo che ci ha messi di fronte al primo delitto fraterno, di uccisione fraterna, di fratricidio, ma prima ancora, dopo la disobbedienza di Adamo ed Eva, a la raccomandazione, anche alla parola concreta, pronunciata dal Creatore nei confronti della prima coppia. Dunque quella disobbedienza iniziale ha avuto le prime ripercussioni nel fratricidio di Caino e poi nei successori di Caino, che hanno sviluppato l'arte della guerra, la scienza delle armi, che ha proseguito a essere sviluppata all'interno della storia umana fino ad oggi. Già solo questo dovrebbe davvero lasciarci molto molto scioccati, al punto che Dio decide, quasi pentendosi di aver creato l'uomo, di punirlo, e di punirlo con 40 giorni di pioggia, al punto da poter affogare ogni realtà di vita sulla terra. Riuscì a venirne fuori soltanto Noè con la sua famiglia, perché Noè aveva ricevuto un'intuizione particolare da parte di Dio e si era costruito l'arca, dove aveva assemblato tutto ciò che poteva per salvare almeno, diciamo, i semi e i germogli delle piante e degli animali che avrebbero potuto poi ripopolare la terra. 40 giorni e 40 notti di diluvio fino ad affogare ogni essere vivente, uomini ed animali, eccetto quelli che si erano rifugiati o erano stati spinti nell'arca di Noè. È una mitologia, siamo tutti d'accordo, però carica di un insegnamento straordinario, e cioè che Dio può aprire le carreate del cielo e mettere l'uomo di fronte alla consapevolezza della propria fragilità. Poi, dopo i 40 giorni e 40 notti di diluvio, la pioggia smise e Noè poté navigare sulle acque fino al punto di arrivare poi a terreno asciutto e dare nuovo inizio all'umanità. Ma questi sono soltanto i primi 40 giorni. Gli altri 40 giorni diventano 40 anni e sono anzitutto 40 anni nella storia di Mosè, che vive tre periodi di 40 anni. Il primo periodo dedicato tutto all'acquisizione della sapienza umana, passa Sofia ton Egyption. I secondi 40 anni a relativizzare tutte queste sue conoscenze, mettendosi a disposizione di Jetro, il sacerdote di una divinità locale, e imparando alla scuola di Jetro a custodire il bestiame, a pascolare le pecore, a cavarsela da solo nelle situazioni delicate del deserto. Sono 40 anni in cui Mosè deve relativizzare, quasi dimenticare, tutto ciò che ha acquisito con 40 anni di studio nella casa del faraone d'Egitto. I secondi 40 anni sono i 40 anni di apprendimento di come si gestiscono gli animali, come si pascola un gregge, come si orienta la vita di un uomo sperduto nel deserto, finché non capisce, a causa di una visione misteriosissima, che si può dare una trascendenza talmente alta che da una parte si constata la presenza, ma della quale non si riesce a conoscere l'essenza più profonda, con tutte le sollecitazioni di curiosità che emergono nell'intelligenza e nel cuore di Mosè, voglio andare a vedere di cosa si tratta. E arriva l'ultima purificazione, quindi ha ridimensionato tutta la sua cultura, adesso deve ridimensionare anche tutti i suoi sensi, i sensi corporei, certo, ma anche i sensi intellettuali, ma anche i sensi legati alle emozioni varie dell'uomo. E di fronte alla richiesta, ma tu chi sei che mi costringi ad essere posto di fronte a questa realtà così misteriosa? Dimmi il tuo nome. E dal rovetto ardente c'è la risposta: io sono quello che sono, io sono colui che sono, che è una non risposta. Cioè, tu hai tanto desiderio di afferrare con le tue mani, con i tuoi sensi, con la tua intelligenza, con le tue emozioni la realtà, ma non hai lo strumento adeguato a comprendere ciò che è fuori, oltre ogni comprensione. E dentro questa sollecitazione ad aver fiducia di questo essere che nasconde il suo nome, ma che però lo invia a trasmettere agli uomini la possibilità di uscire dalla schiavitù e incamminarsi verso la libertà, Mosè inizia il terzo periodo dei suoi 40 anni, che li impiega tutti a liberare il popolo dalla schiavitù di Faraone, a educarlo per 40 anni nel deserto, educarlo grazie alla rivelazione delle 10 parole di Dio, educarlo a mantenere la propria fiducia in Dio nonostante tutto. E sappiamo che la generazione di 40 anni nel deserto, quella che era uscita dall'Egitto, non mise piede nella terra promessa, eccetto un gruppetto. Lo stesso Mosè non poté entrare nella terra promessa, la vide solo da lontano. E comunque è il periodo dei terzi 40 anni che Mosè impiega alla formazione del popolo, ma anche alla sua personale purificazione. Dopo questi 40 anni arriva il successore di Mosè, Giosuè, che ha l'onore di introdurre il popolo nella terra dei padri. 40, 40, 40. 40 per acquisire la cultura, 40 per relativizzare la cultura, 40 per mettersi a disposizione di questo mistero di Dio che di fatto lo rende capace di guidare il popolo verso la terra, verso la soglia della terra promessa, perché la terra promessa a sua volta appartiene a questa realtà così misteriosa, così mistica, che neppure Mosè, che era il più santo di tutti gli uomini, aveva avuto la possibilità di conoscere fino in fondo. Poi arrivano altri 40 anni, o i 40 giorni, che vengono inseriti nella vita di Mosè, che indicano il tempo che Mosè deve trascorrere sulla montagna del Sinai, dove Dio decide di consegnargli le 10 parole della vita. Quindi quando ci si riferisce a 40, ci si riferisce ai 40 giorni del diluvio, ai 40 anni trascorsi nel deserto, ai tre periodi di 40 anni di Mosè, ma poi si restringe l'attenzione ai 40 giorni passati da Mosè sulla montagna in attesa delle 10 parole di Dio, con tutte le tentazioni che però nel frattempo devono affrontare le tribù di Israele di fronte ai pericoli e perfino di fronte a un'esperienza di abbandono da parte di Mosè durante i 40 giorni di tu per tu con Dio sul Monte Sinai. E arriva un altro periodo di 40 anni, e sono i 40 anni, diventano 40 giorni di nuovo, e sono i 40 giorni di Elia. Elia che era zelante di Dio, ma uno zelo amaro, uno zelo violento, uno zelo che l'aveva portato ad ammazzare di propria mano col suo pugnale 400 sacerdoti di Bala, al punto ovviamente di essere condannato a morte da coloro che invece appartenevano al gruppo dei devoti, diciamo, di Bala. Elia è costretto a scappare per 40 giorni e 40 notti verso il monte Horeb, che più o meno si identifica con il monte Sinai, e lì in una grotta si rese conto che lo zelo verso Dio può essere anche uno zelo amaro e che non si difende Dio col pugnale, perché Dio non è né nel terremoto, né nel fuoco, né nel vento impetuoso, né in qualunque altra manifestazione della natura, ma Dio abita nel silenzio, questa brezza del silenzio. E abbiamo la conversione di Elia. Tutti questi riferimenti alla cifra 40 sono molto importanti per capire adesso questi 40 giorni e 40 notti di Gesù nel deserto. Gesù è stato appena battezzato, secondo il racconto di Matteo, e è uscito dall'acqua del battesimo di Giovanni con questa voce dal cielo: tu sei mio figlio l'eletto, in te mi sono compiaciuto. Con questa identità nuova lo Spirito stesso lo porta nel deserto, perché riviva l'esperienza del popolo, riviva l'esperienza di Elia, riviva l'esperienza anche del diluvio, riviva l'esperienza di Mosè. E adesso viene messa alla prova: ma non sei stato definito figlio di Dio? Dunque, se sei figlio di Dio, possiedi la potenza stessa di Dio. E se possiedi la potenza stessa di Dio e provi fame dopo 40 giorni e 40 notti che non hai mangiato, ti puoi facilmente immedesimare con le migliaia e milioni di altri esseri umani che possono ritrovarsi nella stessa fame in cui ti trovi tu. Perché non utilizzi questa tua nuova scoperta di identità come figlio di Dio per comandare a queste pietre del deserto perché diventino pane? Ed è la prima e la grande tentazione, ma è una tentazione che i padri accostano alla tentazione di Adamo ed Eva, che noi abbiamo appena potuto intravedere nei due pezzetti dei due racconti della creazione dell'uomo nel libro della Genesi. Avevano saputo che se avessero toccato quel frutto sarebbero morti, E però l'allettamento della bellezza della bontà del frutto, suggerito dalla sapienza umana, dalla sapienza creaturale che passava attraverso la voce del serpente, Eva prima e Adamo dopo accettarono di rischiare la morte pur di godere del frutto proibito. E questa è una osservazione molto acuta che mi viene in mente da colloqui ebraico-cristiani. Mi ricordo la spiegazione di Lea Sestieri di questo brano. Lei diceva: Dio, nonostante tutto, gioì del coraggio che aveva avuto l'uomo di esercitare la sua libertà anche andando su un'altra direzione rispetto a quella indicata da Dio. L'uomo era stato creato a immagine e somiglianza, e dentro questa creazione di immagine possedeva la libertà stessa di Dio, ha utilizzato questo dono che ha avuto da Dio per compiere coraggiosamente, lasciatelo questo avverbio, coraggiosamente, una scelta che pure era contraria alle indicazioni date da Dio. E Dio, diceva Lea Sestieri, ha gioito di questo coraggio di essere libero e di scegliere liberamente dimostrato dall'uomo. Io rimasi senza parole e ancora adesso faccio fatica a comprendere, ma questo mi è stato spiegato da Lea Sestieri, una grande maestra della tradizione ebraica italiana. E dunque, grazie a questa sua scelta, l'uomo ha fatto il suo cammino. Gesù di Nazareth è posto nella stessa situazione. Hai fame, hai delle pietre davanti a te. Esercita la tua dignità di essere figlio di Dio per pensare a te e dire a queste pietre che diventino pane, dando una specie di incipit a tutti coloro che potrebbero sfruttare la loro stessa dignità di sentirsi figli di Dio per poter esercitare il potere che è proprio di Dio. E la risposta di Gesù è una risposta alternativa. Ecco perché Gesù è posto nella stessa situazione di Adamo, ma utilizza la libertà di scelta che aveva legittimamente utilizzato Adamo, ma utilizza questa libertà di scelta per scegliere secondo la parola di Dio, sottolineando che la cosa più importante non è avere il pane più o meno ottenuto dalle pietre, ma la cosa più importante è accogliere e fare propria la parola di Dio. Perché non di solo pane vive l'uomo, ma l'uomo vive di ogni parola che esce dalla bocca di Dio, che lo fa essere uomo e che gli darà anche la possibilità di ottenere il pane attraverso le sue stesse mani, ma senza trasgredire la parola di Dio. Ecco perché diventa il nuovo Adamo, ecco perché diventa l'inizio di una nuova realtà nella storia umana. La realtà di coloro che dietro di lui sanno che non esiste solo il bisogno fisico naturale del pane fatto di farina, ma esiste anche, anzi deve stare al primo posto, il riferimento alla parola di Dio, perché è la parola di Dio che ha creato i cieli. Disse, primo, secondo, sesto giorno. Dunque questo è un primo riferimento. La prima tentazione si supera, questa è l'indicazione che viene dai padri, affermando il primato della parola di Dio, non negando l'importanza del pane fatto di farina, ma rispettando l'ordine. Al primo posto c'è la parola di Dio, e in conseguenza di questo dono della parola, allora arriveranno anche tutte le altre, diciamo, fruttificazioni della parola. Ed è la grande tentazione degli uomini di tutti i tempi, di riuscire cioè a risolvere i problemi dell'umanità, i problemi di ordine fisico, della salute, i problemi di ordine sociale, dell'eguaglianza, i problemi legati anche alle necessità della vita, prescindendo dalla parola di Dio. E questa è la prima dichiarazione del testo. State attenti, perché siete posti di fronte a una grossissima tentazione, e voi avete la libertà di scegliere come il primo Adamo oppure come il secondo Adamo. La seconda tentazione è la tentazione religiosa. La tentazione religiosa è una tentazione molto sottile, perché parte dal rispetto verso Dio, parte anche dalla fiducia che Dio è capace di risolvere i problemi, ma intende legare Dio ai propri progetti, ai propri desideri, alle proprie necessità, e di fatto capovolgendo l'ordine: prima vengo io e poi viene Dio che mi deve aiutare a star bene di salute, a riuscire a star bene con gli altri, a realizzare tutti i progetti che io posso elaborare. Dunque, se Dio non mi aiuta, allora che razza di Dio è? E questa apparente fiducia in Dio, che poi di fatto non è altro che una pretesa di legare Dio alle proprie necessità, porta al desiderio dei miracoli. Non sta scritto che Dio ti proteggerà mandando gli angeli quando ne avrai bisogno? Perché non lo provochi? Perché non lo tenti? Gettati giù da questo pinnacolo del Tempio e lui ti manderà i suoi angeli, no? Ti porteranno sulle loro ali e il tuo piede non si urterà con il sasso. Dunque questa è una tentazione sottilissima, perché è una tentazione che si veste con i paludamenti della religione, ma di fatto per costringere Dio ai propri progetti, ai propri disegni, ai propri desideri. E Gesù risponde in modo molto drastico: non è l'uomo che deve tentare Dio, semmai è Dio che mette alla prova l'uomo per verificare se davvero si fida di Dio o invece non voglia costringere Dio alla propria volontà. Dunque qui siamo alla grande tentazione religiosa, e Gesù risponde in modo duro, in modo esplicito, in modo preciso: non tentare il Signore Dio tuo. Non pretendere di ridurre Dio alle tue necessità. Spesso sono necessità anche di tipo spiritualistico, mica soltanto semplicemente umano. Si dà per scontato che Dio deve preoccuparsi di me, quale che sia la provocazione che possa dare io a lui. Non è detto. Il passaggio dalla religione alla fede comporta il mistero. Il mistero. Dio interverrà, certo, perché è misericordioso, perché è accondiscendente, perché si commuove di fronte alle necessità degli uomini, e lo potrà anche fare attraverso segni particolari che noi chiamiamo mirabilia dei, che poi traduciamo come miracoli. Dio lo può fare, ma non è necessitato a farlo. C'è una riflessione di Paolo nei Tre Romani che è molto forte, e dice che Dio è talmente libero che non si sente obbligato né a premiare il giusto né a punire il peccatore. La libertà di Dio è una libertà sovrana. Noi possiamo soltanto adorare questo esercizio della libertà sovrana di Dio, ma non incastonarlo, inquadrarlo all'interno dei nostri schemi mentali o delle nostre cosiddette razionalità. Fa piovere sui giusti e sugli ingiusti, fa splendere il sole sui buoni e sui cattivi, e di nuovo, grazie alla sua sovrana libertà, non si sente obbligato a punire i peccatori né si sente obbligato a premiare i giusti. Qualsiasi presunzione religiosa viene proprio eliminata dalla radice. Rapportarsi con Dio significa rapportarsi all'interno della gratuità assoluta che definisce l'autentico amore. E arriva la terza grande tentazione, e che è il tentativo di sposarsi con il creato, cioè sposarsi con i criteri del principe di questo mondo. Di fatto poi, mettendo fuori gioco Dio e stabilendo un rapporto che a questo punto è idolatrico con il principe di questo mondo, con tutte le capacità che possono essere sviluppate all'interno delle storie umane, all'interno della nostra scienza, della nostra tecnica, dei nostri ragionamenti, dei nostri tentativi di risolvere il problema dell'uomo, fino a potersi perfino allargarsi all'uomo biotico, chissà quando arriverà, ma può darsi che arrivi, come frutto della nostra tecnica, della nostra scienza, della nostra intelligenza, della nostra capacità di creare continuamente cose nuove. Ed è la ultima, più sottile tentazione, che di fatto però si identifica con la radicale eliminazione della presenza di Dio nella vita umana, per dedicarsi unicamente qui ed ora a ciò che cade sotto i nostri sensi, legate al corpo, legate all'intelligenza e legate alle emozioni. Tre territori sui quali ci viene proposto, se noi ci sottomettiamo, ad esserne il principe, a esserne il re. Se tu ti prostri e mi adori, se tu elimini qualsiasi riferimento a Dio e scegli di legarti a tutto ciò che ha questo nostro mondo, facendo a meno di Dio, io ti darò in premio il principato. Principato è il principato dell'imperatore, che diventa lui il Pantocrator, l'onnipotente. E il principato può essere semplicemente l'uomo inteso come umanità, inteso come manifestazione dell'essere umano. È la tentazione permanente, ma non è l'unica permanente, anche le altre due sono permanenti, anche la seconda è quella religiosa permanente, anche la prima è permanente. Tentatio est vita hominis super terram, dicevano i padri antichi, la vita dell'uomo sulla terra è una continua tentazione. Tentazione a proposito di cosa? Tentazione a proposito dell'adulterio, che si identifica con l'idolatria. Se tu scegli di rapportarti con l'idolo, stabilendo, come ho detto prima, una specie di sponsale con il mondo, tu di fatto adulteri nei confronti di Dio che ti ha creato e ti ha creato perché tu potessi vivere in intimità con Lui e godere della piena felicità della vita. Vita piena, perché sarebbe una vita che rende partecipi della natura divina. Dunque siamo di fronte a delle indicazioni tutt'altro che mitiche, tutt'altro che lontane, anzi sono le 30 azioni fondamentali, non soltanto dell'umanità nel suo insieme, ma anche del nostro stesso cammino personale. Se avremo, dice la conclusione del testo, questo coraggio che permette di esercitare la tua libertà, ma con un intento diverso rispetto al primo Adamo, allora tu puoi fruire di tutto ciò di cui ti rende capace il nuovo Adamo. E sarebbe tutto il capitolo 5 della lettera ai Romani che abbiamo appena ascoltato. Allora a quel punto gli angeli ti serviranno. Allora a quel punto vuol dire che Dio ti si metterà a servizio per farti raggiungere ciò che tu hai scelto di raggiungere con la tua fede. La fede realizza qui ed ora l'onnipotenza di Dio. E questa è un'affermazione con cui voglio concludere, perché è un'affermazione che è presentissima nel Nuovo Testamento. Ricorderete tutti, l'abbiamo ascoltato durante la settimana, la situazione in cui quel papà che ha un figlio psicotico, che insomma ha uno spirito che non lo lascia vivere in pace fin da bambino, è andato dagli apostoli stessi, ha speso tutto quello che poteva per far guarire questo bambino, e alla fine va da Gesù e dice: senti, se tu puoi, fai qualcosa per questo mio figlio. E Gesù dice: se tu puoi, ma tutto è possibile a chi crede. Ma credere significa attraversare una dopo l'altra queste tre tentazioni e mantenere la propria mano ferma sull'unica roccia, Emet, Amen, l'unica roccia che è Dio. Ed è questa la bella notizia del mistero di Cristo crocifisso. Dio mio, mi hai abbandonato. Dio mio, resti tu. È il messaggio della pagina di domani, ma è il messaggio che ci può accompagnare lungo tutto questo periodo quaresimale, fino ad arrivare poi al Venerdì Santo e fare nostro il grido di Gesù sulla croce: Dio mio, mi hai abbandonato. Dio mio, resti tu. E arriva la resurrezione come compimento di questa donazione totale all'onnipotenza di Dio. Arriviamo che al terzo giorno si può essere risuscitati con Lui, ed è la Pasqua.
Noi mercoledì abbiamo ricevuto le ceneri, penso anche come tutti, e il nostro padre Laszlo ha scelto la formula quest'anno di, mettendoci le ceneri, di dire: ricordati che sei polvere e in polvere ritornerai. Questo ritornello per ognuno è fatto molto pensare. E oggi, che è una realtà che ha iniziato il nostro cammino quaresimale, questo Ecco, questo ricordo, diciamo, la memoria di quello che siamo, ma volevo vederlo meglio alla luce della prima lettura che leggiamo oggi e alla luce della creazione, perché questa è una parte, possiamo dire, no? Siamo polvere, ma non siamo solo polvere. E vedevo che la bellezza, questi due, proprio il primo versetto della Genesi di oggi, questi due verbi, queste due azioni di Dio, plasmò con la polvere del suolo l'uomo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente. È veramente un grande mistero. Credo che siamo di fronte al più grande paradosso di che cosa è l'uomo, perché c'è appunto questo secondo capitolo che ci presenta la creazione dell'uomo, è quello più vero, più intenso, potremmo dire. E quindi Dio, in questa azione del plasmare, di prendere la terra con l'acqua, come la creta, come il vasaio, e di impastare questo uomo, e dall'altra di soffiare nelle sue narici questo alito di vita, cioè questo respiro che è il respiro stesso di Dio. Per questo l'uomo divenne un essere vivente. Quando è difficile, quando i due, qui viene saltato, no? Perché si dà solo un'immagine, no? Si dice che poi Dio crea anche la donna e alla fine, proprio il versetto che precede il testo che comincia poi, il serpente era il più astuto di tutti gli animali selvatici, c'è quello che precede proprio questo versetto, dice così: per questo l'uomo abbandona suo padre e sua madre, si unisce alla sua donna e i due diverranno una sola carne. E poi si dice, ora ambedue erano nudi, l'uomo e la sua donna, ma non ne avevano vergogna. Invece, dopo, il nostro testo termina al versetto 7, allora si aprirono gli occhi di tutti e due, conobbero di essere nudi, intrecciarono foglie di fico e ne fecero cinture. A me ha fatto molto riflettere questa nudità e la leggevo a partire da quello che dice il serpente. Nella prima lettura abbiamo il serpente, la più astuta, arum si dice astuto, arumim si dicono nudi, nudità, c'è la stessa radice. E il serpente, che è astuto, interroga Eva, potremmo dire, ma si può leggere anche come un'interrogazione, ma anche una constatazione. Cioè lui dice, è vero, Dio ha detto, non dovete mangiare di alcun albero del giardino. Si può mettere come domanda, come interrogativo, cui risponde Eva, ma anche come una constatazione. Cioè come si può leggere nei due sensi, il demonio provoca, entra dentro questa realtà di Eva, mettendo in forse questa parola di Dio, questa parola di Dio che è il soffio di Dio, che è quella che ha reso vivente l'uomo. Teniamo presente appunto come è fatto l'uomo, la terra e il soffio, che rimangono sempre uniti. E quando Eva cerca di dire quello che invece è la realtà, aggiungendo qualcosa alla parola di Dio, quindi travisando un pochino, il serpente disse alla donna, non morirete affatto, perché la donna dice, ci ha detto di non dovete mangiare, neanche toccare, altrimenti morirete. E lui dice, non morirete affatto, anzi Dio sa che il giorno in cui voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio, conoscendo il bene e il male. In realtà quello che loro conosceranno è la loro nudità. C'è solo una cosa davvero che può conoscere l'uomo, ed è la sua finitudine, la sua, diciamo così, fragilità, la sua, appunto, quello che viene detto debolezza, nudità, chiamiamolo come vogliamo. Ma a me è impressionato questo modo di entrare del serpente, perché è lo stesso che fa il diavolo con Gesù. E cioè, il mistero dell'uomo è un mistero di terra e di cielo, perché è fatto dalla terra e ha il soffio di Dio. Ora, la tentazione, la prova, è quella di separare queste due cose, anche per noi, cioè di non tenerle unite insieme come questo paradosso, no? No, no, non morirete oppure morirete. E io mi sono soffermata molto su questo tema della morte, perché anche le tre tentazioni di Gesù riguardano la morte. La morte che non è vista come un luogo della nostra verità, perché siamo fatti di terra. E il Salmo 90 dice proprio questo, tu fai ritornare, ci sono tante belle immagini che dicono la fragilità dell'uomo, è come una nube, è come un fiore, passa un giorno, poi tanti modi, ma è polvere. E il Salmo 90 dice proprio questo, che il Signore dice, ritornate figli dell'uomo, tu fai ritornare l'uomo in polvere. E l'uomo ritorna a polvere perché obbedisce alla parola di Dio. Cioè, come per dire, la vera sapienza, la vera saggezza è l'acquisizione che noi dobbiamo obbedire alla nostra realtà di polvere e, come dicevo, di spirito di Dio, di cielo. E siamo sempre tentati su queste due cose. La vera sapienza è proprio quello di riconoscere questa finitudine abitata dalla grandezza di Dio, dalla grandezza del soffio di Dio, del soffio è essere vivente. E come lui, per esempio, gli animali non sono esseri viventi come è l'uomo nella creazione, perché non hanno l'insufflazione del respiro di Dio, del soffio di Dio. E lo vedevo questo, mi sono soffermata su questo nella mia lezione, non morirete affatto. E le tre tentazioni di Gesù sono un modo, come per dire, tutte girano attorno alla morte. Non avere pane, si muore, perché se si patisce la fame si va incontro alla morte. Ma si può anche sfidare la morte, come per dire, posso essere, lo diceva anche Don Innocenzo, posso essere un eroe, buttarsi, la tentazione è quello di dire, beh, insomma, ci sono stati tanti eroi, io sono così forte che sfido anche la morte, no? Oppure anche negare la morte, cioè sono ormai Dio. E vedo che le tentazioni di Gesù, proprio su quello, se sei figlio di Dio, è per negare di accogliere la parte invece che sono figlio di Dio, ma sono uomo, ho assunto una carne, una finitudine, ho assunto una debolezza. Come il demonio cerca di dividere questo, cioè come per dire, se tu sei figlio di Dio puoi fare tutto, segui me. Non dobbiamo vedere le tentazioni sia del serpente sia del diavolo, sono dei simboli, sono delle realtà, ma che sono presenti in noi stessi come due sapienze che ci mettono alla prova. L'orgoglio umano viene da noi. L'orgoglio che ti fa dire, ma io sono capace, perché ho un'intelligenza, una capacità, sono capace, e non assumo la parte invece di finitudine che invece la morte mi dona, perché la morte ci dona un grande, cioè ci dona una verità grande, La morte, se la vediamo, come diceva Don Innocenzo, con gli occhi della fede, Gesù dice: se uno crede in me non muore. Cioè, la morte è altra rispetto. Non voglio soffermarmi, voglio dare solo delle così delle, per Paolo vedevo lo stesso questo: non morirete affatto, questa il serpente è veramente astuto, no? Di dire, come è saggezza cogliere la nostra finitudine, è saggezza incontrare la morte. Non ha disdegnato il Figlio di Dio. Siamo umani, è il nostro modo di entrare in una realtà più grande, no? Ma Paolo di più dice: beh, se il peccato è questa libertà di cui parlava anche Don Innocenzo, va bene, l'uomo creato nella libertà ha voluto sfidare Dio, va bene, cioè Dio ha trovato un modo altro per soccorrerlo, per aiutarlo. Paolo ci invita a scegliere, non solo che siamo costretti, che siamo finiti, insomma, non possiamo dire, siamo fatti di terra anche, ma abbiamo anche questa bellezza divina. E Paolo dice, ma in certo qual modo, anche poi leggendo tutta la sua parabola di vita, lui la sceglie la debolezza, non sceglie la sapienza umana, sceglie la debolezza della croce, la condivide, la vede più sapiente delle sapienze umane. E cioè cosa vuol dire questo? Che Paolo dice che l'accoglienza della morte è in noi, ecco, nella fede, in noi apostoli produce vita, non produce morte, cioè l'accoglienza, perché questo appunto è una morte che appunto è stata accolta dal Figlio dell'uomo, ed è quella morte che ci aiutano anche i salmi, no? Quando preghiamo, per esempio, chiediamo di accogliere questa nostra fragilità, di entrare dentro questa nostra finitudine, questa nostra debolezza, ma non in un senso oppressivo, ma come la realtà appunto che è accolta, che è vissuta nella fede, ci fa veramente entrare in quella vera sapienza, non quella di Eva, che conosce solo la finitudine, ma in quella vera sapienza che ci rende figli di Dio, che ci rende proprio partecipi della natura divina, proprio accogliendo questo, come dice Paolo. E questo realizza lo Spirito in noi, senza separare queste due realtà. L'uomo è fatto di queste due realtà. E la tentazione anche dell'uomo moderno oggi è quella di separare queste due realtà. Cioè, in tutte le maniere vediamo che divide. E l'uomo, dividendo l'uomo, pensa di essere un Dio. Questa è purtroppo è l'insipienza. E quindi sempre più va incontro a quella infelicità, a quella morte veramente, che non è una morte redenta, ma che è la morte proprio tragica dell'orgoglio umano. Ecco, io sono partita proprio da questo: non morirete affatto. Il tentatore vuole sempre salvarti in un modo che va contro la parola di Dio. Non è così. Allora, recuperare la nostra vocazione e la nostra, così, siamo esseri viventi, e Gesù credo che obbedisce a questa sua vocazione umana innanzitutto, proprio come Figlio di Dio. Non la tradisce questa vocazione umana, proprio come Figlio di Dio.
questo, questo testo, qualche dico sotto, il verso successivo, penso, dice che poi Dio fa le vesti, no? Altre volte ne abbiamo parlato. E questa io l'ho sempre letta come un grande gesto di misericordia che si muove, un po' per essere fedeli a quello che dicevi Padre Vincenzo, che lui è il nostro Dio e resta il nostro Dio. Quindi questa separazione di Adamo ed Eva da questo ambiente del paradiso, così come lo vediamo nella nostra immaginazione, e un addio accompagnato da Dio. E mi piace vedere questa cosa un po' con gli occhi dei padri, quando sia Gregorio di Nissa, ma anche a Frate, mi sembra che lo scrive insomma, questi scrittori, questi padri della sfera siriaca, che dicono che il cammino dell'uomo fuori dal paradiso è complicato, perché da spirito, c'è un testo di Gregorio di Nissa che vuole spiegare un po' questo, da spirito devono prendere una corporeità temprata per poter affrontare questo mondo, questa terra, questi ambienti dove appunto convivono il bene e il male, perché loro conoscevano solo il bene, ora si devono scontrare, devono entrare nel male anche, no? E allora prendono questi vestiti, alcuni quali li leggono come proprio la pelle, la carne proprio del corpo. E perché dico questo? Perché il Signore in questo cammino che l'uomo deve fare, che adesso Adamo ed Eva devono fare per uscire dal paradiso ed entrare in questo mondo dove appunto dovranno affrontare una vita diversa da quella che Dio aveva pensato originariamente, vengono appunto accompagnati. E le vesti sono questo accompagnamento, perché Dio non li abbandona. E questa per me è sempre stata una grande cosa, perché in alcuni testi si può parlare anche delle lacrime di Dio, no? Di questo distacco, questa sofferenza, questa punizione, no? È una punizione, ma è una separazione dovuta, è un dato di fatto. Però accompagnato questa misericordia del Signore che comincia a manifestarsi dalle origini, dopo questo grande peccato, questo grande affronto, perché è una disobbedienza grande quella che Adamo ed Eva. E questa è una, penso, è una input che noi abbiamo da questa scrittura. Importante all'inizio di Quaresima, perché la Quaresima è un periodo penitenziale, ma è il periodo dove questa educazione, questa rieducazione che noi viviamo in un certo senso, no? Con un cammino di digiuno, di penitenza, elemosina e via dicendo, no? Con questo che abbiamo detto anche dal mercoledì del Ceneri, da questo momento comincia un nuovo mondo. Noi possiamo vedere con occhi diversi un mondo nuovo, come è successo da Adamo ed Eva, con tanta difficoltà, tanti problemi, tante fino ad arrivare all'esperienza di Noè che ci sta parlando Cesare, e poi tutte le vicissitudini dell'uomo nel creato, nel mondo, nella storia, ma accompagnati sempre da Dio, la mano potente di Dio che non solo ci guida ma ci accompagna, come hanno l'immagine anche gli ebrei, sulla testa, la mano potente sulla testa.
Sentiamo.
Io non ho potuto prendere le sede di professioni di lavoro, però nel sentirle nominare nuovamente questa sera mi hanno suscitato le parole che ho appena ascoltato, parole di innocenza. C'è l'opinione pubblica che ricorda l'esistenza alle ceneri e ci ricorda la morte. Cioè, è come se fosse un rito che porta male. Questa è l'opinione, come tanti momenti religiosi. Estrema emozione non si può prendere perché significa che sta portando alla morte qualcuno. È difficile, credo, per ciascuno di noi spiegare a chi pretende nella fede che non è così. Allora io voglio pensare che questo momento delle ceneri è per ricordare non che andiamo verso la morte, ma che ci ricollega a quella ponte che ci ha creato, che nella nostra vita c'è sempre qualcuno che tenta di distoglierci la pressione che siamo figli amati. L'esperienza che abbiamo greca, pur essendo non nel deserto, ma in pieno giardino, sono stati vinti comunque facilmente. Quante volte nella nostra vita siamo pieni di ogni cosa, non ci manca niente, ma facilmente cadiamo. Capita che possiamo cadere. Qualcuno viene a proporci qualcosa che ci distoglie e non ci fa più ricordare, perché interrompe la nostra fede, il nostro cammino di amore, che non siamo né figli né fratelli. Il Signore si trova a vivere queste prove dopo 40 giorni nel deserto, non in pieno giardino. Ovviamente la proporzione a figli della volpe a figli di Dio, la proporzione è completamente diversa. La prova è di ben altra stanza. Ma il tentatore gioca sempre le sue stesse carte. Provocarci nel punto in cui siamo più vulnerabili. Se un giocatore di calcio è di colore, è facile, no? Colpirlo in calcio. Quindi lo nego. Se è intelligente, gioca quando le vince. Se è fragile, si distrae e gioca male. Se io sono basso e mi dico non hanno, se sono intelligente e mi prego, continuo la mia vita, se sono fragile ci casco e mi demolisce. Il diavolo tenta di demolire il Signore al distorderlo dalla sua realtà, il figlio di Dio, credo, nelle prove, tenta di cercarlo da questo. L'ultima prova che credo Satana fa è quando il Signore è sul monte Calvario, cioè sulla croce, e gli dice che sei il figlio di Dio, scendi. L'ultima provocazione per distoglierlo dall'essere figlio di Dio. Ecco, descendere questo periodo di Quaresima perché ci riconducano anche la croce. Perché la tentazione ci verrà anche in questo periodo, perché il Signore avrà finito la porta, continuerà con ciascuno, perché non si arriva a casa con questa fede che ci porta a ricordare che siamo figli amati.
Alzati in piedi perché non ti sentiamo.
A me ha colpito della pagina del Vangelo, diciamo, ho visto un po' il diavolo, tra virgolette, come quell'uomo che si chiede sempre chi è Dio, se sei il figlio di Dio, quindi se sei Dio, un po' come Mosè, no? Che tu dicevi all'inizio, che spontaneamente chiede il nome a questo Dio, no? Qual è il tuo nome? Dio è sempre un mistero, E infatti dice, come tu ci hai ricordato, io sono chi sono. In realtà ha dato una risposta, ma per noi è sempre troppo misteriosa, quindi non la capiamo mai, no? Ed è un po' quel diavolo che nel Vangelo, un po', questa è la cosa che mi è venuta alla mente, no? Il fatto che semplicemente siamo noi che naturalmente, no? Perché siamo fatti di cielo, come diceva Madre Michela, ci domandiamo e pensiamo di averlo capito Dio. Quindi se sei Dio e sei un Dio buono, perché questo è quello che mi aspetto da te, no? Mi devi dare il pane. Eppure anche la croce, no? Ci insegna che Dio non è quello che è obbligato a darci il pane, anche se è buono, proprio quello che dicevi tu anche, no? E questo Dio che a un certo punto è la risposta che dà sempre Gesù al diavolo, che poi sarebbe Gesù, Dio, che dà la risposta all'uomo, no? Che in queste tre tentazioni è l'uomo alla fine che pensa di avere il pugno, no? Ma non a volte per cattiveria, ma perché se l'aspetta, no? Un Dio così. Ed è proprio vero che ho visto nella risposta di Gesù, diciamo, quella è Dio che dice a noi chi siamo. Cioè l'uomo, per esempio nella prima risposta, non è colui che mangia solo il pane, ma è colui, cioè l'uomo, no? Secondo il mio cuore, il mio progetto, è colui che non perde ogni mia parola, no? E così anche nelle altre due risposte. Quindi mentre noi cerchiamo sempre di capire Dio, quindi di casellarlo, no? Anche in modo buono, perché se è buono ci deve dare pane, pure io mi comporto bene, quindi mi dovrebbe proteggere dalle sofferenze, e poi vedo che non avviene, perché ci soffro, ci sono situazioni che mi portano, no, alla sofferenza. E quindi è semplicemente questo trovarsi di fronte a un mistero che sarà sempre Dio e che non è obbligato, infatti, proprio come dicevi tu, soltanto perché, proprio perché è buono, non è obbligato a, come devo dire, ad essere come lo aspetto, eppure è sempre buono.
Ma io faccio una piccolissima riflessione, anche proprio sì, legata appunto all'inizio della Quaresima e alle cene che abbiamo condiviso mercoledì, però anche al fatto che c'è un po' l'abitudine anche in me, cioè di pensare poi che si apre un periodo in cui uno in qualche modo deve trovare una sua conversione personale. E diciamo in qualche modo così, una svolta grande o piccola, poi questo dipende anche da quanto uno si sente, diciamo, già perfetto o quasi perfetto. Però in realtà c'è anche, secondo me, una responsabilità comune che noi abbiamo come uomini e donne, come società e come persone dell'Occidente. E in questo senso c'è forse una chiamata alla conversione di cui bisognerebbe in qualche modo essere partecipi anche rispetto così agli altri, a tutti, a questa umanità di cui facciamo parte e rispetto alla quale è un po' troppo facile dire ma noi siamo migliori. Nel senso che per esempio anche il peccato dei progenitori, no? Cioè io non so, ho provato anche un po' così a pensarlo, anche questo mangiare il frutto, che è un po' il consumare tutto anche della tecnica, no? È la terza tentazione, che poi alla fine diventa un po' quell'idolatria, e che anche distruggere il mondo, depredare la terra e avvicinare quindi la nostra fine e la fine della vita, è stendere la mano e dire è gradevole, posso farlo, ho i mezzi, lo faccio senz'altro. E questo, diciamo, la scienza è anche, diciamo, la medicina in questo sta dando purtroppo un contributo gigantesco, tutto ciò che diventa fattibile va fatto senz'altro. Ma questo è stendere la mano ed è, secondo me, in realtà avvicinare la propria morte, non rendere migliore la vita. È proprio non accettare la presenza di Dio invece diventare collaboratori del serpente. C'è una cosa che dice Bonaventura da Bagno Reggio, no? Dice: l'ateo profana la creazione, ma non è soltanto un discorso filosofico, è proprio che chi vive come se Dio non ci fosse, chi vive come se Dio non sia l'ultima parola, significa alla fine materialmente distruggere questo stesso mondo in cui noi siamo. Quindi non è liberarsi, finalmente si esce, no, dalla servitù, dell'oscurantismo delle religioni. No, in realtà vivere come se Dio non ci sia, anzi dire non ne abbiamo più bisogno, significa illudersi di una libertà e invece consegnarsi a una schiavitù che ci rovina. In questo senso, allora, il tempo di Quaresima è anche un tempo, credo, in cui aiutare noi stessi e aiutare chi abbiamo intorno a riflettere. Perché in fondo Gesù vince le tentazioni, e la gran parte del Vangelo letto oggi è sulle tentazioni, ma il primo versetto è altrettanto importante. C'è la tentazione piccola per chi lo legge di passare oltre, e invece non bisogna passare oltre il fatto che prima di incontrare il tentatore Gesù sta questi 40 giorni nel deserto, quindi la preghiera, il silenzio, l'ascolto della parola. Questo è qualcosa che in qualche modo affina la nostra vita, la purifica e ci dà anche il senso, credo, della nostra limitatezza.
Sentiamo. Marie Noël si chiama questa suora, eh?
Allora, sia il diavolo sia il serpente hanno una cosa in comune: praticamente la parola di Dio la conosco. La differenza sta nel dialogo, nel modo di dialogare. Gesù non instaura un dialogo con il diavolo, cioè parola secca, tagliente e basta. Invece la donna, purtroppo, crea, dà una disponibilità al serpente, addirittura di conoscerla meglio di lei stessa. Praticamente, cosa che ho notato qua anche nelle tre tentazioni che il diavolo vorrebbe provare con Gesù, c'è l'avere, l'essere e il potere. Sono tentazioni che tutte noi abbiamo. E allora il Signore cosa mi chiede oggi? Il Signore mi chiede quando almeno di essere sveglia, che c'è la presenza del tentatore oppure del diavoletto che mi sta avvicinando, cioè di non instaurare quel rapporto, collaborazione come dice l'autore, proprio cercare di fuggire da questo rapporto che si può creare tra me e lui e il diavolo. Questo solo volevo.
Mario.
Ma io sono una cosa, sentendo prima la sorella, mi è venuto. Forse una delle, diciamo, una specie di metatentazione, se vogliamo, di questo racconto, specialmente nelle prime due, è la tentazione dell'identità. Comincia, se tu sei, mette in dubbio l'identità o insinua il dubbio dell'identità, e allora se ce lo rimbalziamo sopra, quante volte il mondo nel quale viviamo ci tenta, mettendo in dubbio la nostra identità, se sei cristiano allora, no? E quanto certo, quanto questo è doloroso, perché ogni volta che la propria identità è messa in dubbio è il vero nodo, no, di frattura, di dolore, e quando si ha veramente la tentazione, invece, quindi, l'affermare la propria identità. Sostanzialmente il tentatore dice: io ti do modo di affermarla, poi di dimostrarla, in questo caso del racconto, ma diciamo, se ci allarghiamo un pochino, di affermarla. E la tentazione dell'identità e dell'affermazione dell'identità, secondo me questa è la grande tentazione nella quale i cristiani e la Chiesa, alla quale i cristiani e la Chiesa sono sottoposti in questo periodo storico. E l'idea, anche perché l'identità puoi affermare quale che sia, un discorso su cosa è l'identità dell'uomo o meno, ma affermare la propria identità vuol dire stabilire un limes, un confine tra ciò che sono, ciò che non sono, e ciò che sono gli altri e io non sono. Quindi, secondo me, la grande tentazione, la terribile tentazione, è la tentazione dell'identità.
Questa linea, il tu sei tu sei, si oppone al io sono, cioè io sono è il nome di Dio, e come diceva padre Innocenzo, è una risposta e non è una risposta, ma è una risposta perché io sono, vuol dire io sono ciò che è, ciò che esiste, io sono quindi la fonte della vita, la fonte della creazione, io sono monte, cioè, sono riconoscibile, ma sono alla fonte di tutto ciò che è uomo e che è vita.
Ida, cosa volevi dirci?
Che è vero che io sono di Dio non dà nessuna risposta, nel senso che nessuno di noi è in grado di capire davvero chi è Dio e che cos'è Dio, però la frase che c'è in ebraico quando Dio risponde a Mosè non è tanto, diciamo, se tradotta la lettera io sono, come è stata tradotta io sono chi sono, colui che è, ma io sarò chi sarò, cioè e a scegliere io, e questo è e sarò diventa un nome di Dio, perché poco dopo, parlando con Mosè, Dio dice io sarò con te, e è il mare. E tante volte succede che quando Dio parla con qualcuno compare questo Ie, che è sempre accompagnato da io sarò con te. Tanto è vero che è ritenuto uno dei tanti nomi di Dio nella scrittura. Quindi noi non possiamo sapere chi è Dio, che cos'è nella sua essenza, perché è inattingibile, però quello che lui dice a Mosè e che dice quindi anche a noi è questo: io sono con te, quindi tienilo presente.
Bene, ecco, Lourdes, se vuol dire qualcosa.
Brevi. È una prima cosa che condivido con voi, quello che mi ha interrogato è che per rispondere a quello che mi ha chiamato veramente l'attenzione, no? Per rispondere come Gesù, ma noi nella nostra limitatezza, e abbiamo bisogno di una chiarezza, di una fermezza, di una sapienza che non è di questo mondo. Gesù ci insegna e ci fa vedere che in questa vita non si può vincere, combattere, allontanare da noi il male se non assumiamo Dio come nostro tutto, cioè come il nostro Signore. Una seconda cosa, possiamo chiederci, ma Dio non può incatenare il maligno e così finisci subito con tutta questa violenza, con tutta questa sofferenza, con tutto questo male. Sarebbe molto più facile. Infelicemente Dio non può incatenare il male, questo maligno, perché questo maligno è parte di noi stessi, è presente in tutti noi, perché questo maligno è proprio quella voce che ci suggerisce tante cose. E bellissimo quello che Innocenzo ha detto, no? Dio ha goduto della nostra, del nostro modo di agire, perché ci dà la libertà di scegliere. E questo è meraviglioso. Nessuno vuole essere incatenato, però cerca la catena con il suo modo di agire. Ecco, e la terza cosa che mi ha ispirato è la nostra sorella Maria Baio, è qui, penso, no? L'altro giorno raccontavaci un fatto della sua famiglia e diceva: guarda che la mia mamma mi insegnava quando ero bambino, no? Quando qualcuno mi diceva: tu sei una persona ignorante, allora la mamma diceva, ma che lei, diciamo, piangeva, no? Prendeva come una cosa brutta per se stessa. Allora, quando arrivava a casa, che raccontava, la mamma la prendeva e diceva: ma è vero che tu sei una persona ignorante? È vero quello che hanno detto da te, di te? Ma tu non ci interroghi? Quindi, prendo le parole di Mario, perché per arrivare a discernere e conoscere la voce di Dio in noi, è conoscere noi stessi. Dove esisto veramente? È nell'amore di Dio, è nella verità di Dio, è nella sapienza di Dio. Solo vivendo, assumendo, praticando, servendo Dio, è che io posso esistere come persone. Ecco, ringrazio Maria perché ogni tanto, non solo qui, ma le nostre sorelle africane, le sue famiglie ci insegnano tanto con tanto poco. È di una saggezza meravigliosa. E chiedo al Signore e per tutti noi che veramente possiamo arrivare a questo punto della nostra conoscenza, assumendo nella nostra vita, per veramente vivere la nostra identità di figli, nel suo amore, servendo come il Signore ci insegna oggi.
Possiamo cantare il Salmo.
Perdonaci, Signore, abbiamo peccato.
Perdonaci, Signore, abbiamo peccato.
Pietà di mio Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia cancella il peccato. La
peccato.
Se le mie iniquità io le riconosco, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che mai ai tuoi occhi io l'ho fatto.
Perdonaci, Signore, abbiamo peccato.
Crea in me, oh Dio, un cuore puro, e rinnova in me uno spirito santo. Non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito.
Perdonaci, Signore, abbiamo peccato.
Levimi la gioia della tua salvezza, sostienimi con spirito generoso. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode.
Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Preghiamo. O Dio, che conosci la fragilità della natura umana, ferita dal peccato, concedi al tuo popolo di intraprendere con la forza della tua parola il cammino quaresimale per vincere le tentazioni del maligno e giungere alla Pasqua rigenerati nello Spirito. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Benediciamo il Signore.
Rendiamo grazie a Dio. E buona Quaresima a tutti.